Domenica tredicesima del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Matteo, capitolo 10, i versetti 34-42.
Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre, e la figlia da sua madre, e la nuora da sua suocera, e nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà. E chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa.
Secondo libro dei Re, capitolo 4, i versetti 8-17.
Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era un'illustre donna che lo trattenne a mangiare. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. Ella disse al marito: «Io so che è un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. Facciamo una piccola stanza superiore, in muratura. Mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e un candeliere. Così, venendo da noi, vi si potrà ritirare». Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Egli disse a Gezi, suo servo: «Chiama questa sunamita». La chiamò e lei si presentò a lui. Eliseo disse al suo servo: «Dille tu, ecco, hai avuto per noi tutta questa premura. Che cosa possiamo fare per te? C'è forse bisogno di parlare in tuo favore al re o al comandante dell'esercito?» Ella rispose: «Io vivo tranquilla con il mio popolo». Eliseo replicò: «Che cosa si può fare per lei?» Gezi disse: «Purtroppo lei non ha un figlio e suo marito è vecchio». Eliseo disse: «Chiamala». La chiamò, ella si fermò sulla porta. Allora disse: «L'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio fra le tue braccia». Ella rispose: «No, mio signore, uomo di Dio, non mentire con la tua serva». Ora la donna concepì e partorì un figlio nel tempo stabilito, in quel periodo dell'anno, come le aveva detto Eliseo.
Dalla lettera ai Romani, capitolo 6, i versetti 1-11.
Che diremo dunque? Rimaniamo nel peccato perché abbondi la grazia? È assurdo. Noi, che già siamo morti al peccato, come potremo ancora vivere in esso? O non sapete che quando siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Cristo ha risuscitato dai morti, per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo. L'uomo vecchio che in noi è stato crocifisso con Lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi, consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù.
Invochiamo la sapienza dello Spirito Santo affinché illumini il nostro cuore, la nostra mente, nell'ascolto per quella sequela verso il Regno che Egli ci ha promesso. Amen. Domenica tredicesima del tempo ordinario. Un saluto a voi qui presenti, così quanti ci seguiranno poi attraverso la rete o attraverso la radio al servizio della misericordia. Se diamo il titolo, come siamo abituati, a questa domenica, è la domenica dell'accettazione della croce e dell'ospitalità. Nell'Evangelo, infatti, questi sono i due temi importanti. Le condizioni del seguire Gesù, il distacco, la croce, la disponibilità totale che il discepolo deve dare al Signore e ai fratelli. È il tema dell'accoglienza e dell'ospitalità, come narrato nella seconda parte dell'Evangelo. Ogni adesione a Cristo è dunque un'avventura segnata dalla croce. La croce indica il distacco radicale per causa sua, di Cristo, ma in Cristo noi ritroviamo poi tutto. Per il discepolo, infatti, l'attaccamento a Gesù è una passione esclusiva, unica, quella a cui Dio ha diritto. Questo attaccamento ci conduce a spezzare ogni legame che può impedire il lasciare tutto per seguire Cristo, a partire da quello che noi abbiamo di più caro, i rapporti familiari. Dunque l'affetto di un padre, la tenerezza di una madre, la dolce amicizia tra fratelli e sorelle. Sì, forse per alcuni casi può sembrare un ideale, sappiamo quanto sia difficile la realtà familiare. Tuttavia questa comunione è buona, legittima, ma non deve essere preferita a Cristo. Non perché Cristo ci voglia insensibili, senza cuore, anzi, con un cuore di pietra, oseremmo dire, ma non è possibile, lui già ha detto che cambierà, no? Il nostro cuore di pietra con un cuore di carne. Ma la condizione del discepolo esige un rapporto prioritario col Maestro. Nel libro dei Proverbi, capitolo 23, versetto 26, il saggio scrive: «Figlio mio, dammi il tuo cuore». Dove il cuore indica la persona con quello che è il pensiero e l'azione. Parafrasando il libro della Genesi, un testo noto soprattutto nelle celebrazioni matrimoniali, Genesi 2, 24, per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a Cristo, e i due saranno una sola cosa. Spesso quell'unione a Cristo la dimentichiamo, nel sacramento del matrimonio, ne abbiamo fatto un contratto economico, quasi. Paolo, riguardando e scrivendo del mistero di Cristo e della Chiesa, dice appunto questo, che noi siamo a Lui uniti. Chi si dà totalmente a Cristo, da Lui riceve un amore capace di stabilire poi rapporti nuovi, generosi con tutti, compresi quelli che noi consideriamo vicini, quei rapporti familiari di cui dicevamo prima. Cristo dunque prolunga l'azione di colui che è inviato. E questa azione deve essere accolta, è necessaria l'accoglienza favorevole, lo ricordavamo domenica scorsa, no? Dio ha legato il successo della sua missione all'accoglienza dell'uomo. L'uomo non deve subire, non è costretto, ma liberamente sceglie, accoglie. Per quanto umile e insignificante poi possa essere la persona che annuncia, anche se agli occhi degli uomini può apparire con le sue contraddizioni, con i suoi limiti, tuttavia egli porta Cristo e sarà fedele al suo ruolo se saprà comparire dinanzi a colui che annuncia e a cui deve rimandare agli altri. Scomparire davanti al Signore, non presentare se stessi, ma presentare Cristo, rinviare a Lui, anzi inviare, separato da tutti, può unirsi a tutti ed essere accolto come Gesù di cui porta il messaggio. E quindi tutto il mondo diventerà la sua famiglia, la sua parrocchia, la sua città, il suo popolo, suoi fratelli. Accogliere gli altri, accettare la croce. Accogliere chi? Beh, gli apostoli, primariamente è il senso del nostro brano, no? Sono inviati e il Signore opererà, pregherà affinché questi siano accolti, ma anche i poveri e i piccoli, poi vedremo, volendo approfondire ancora il tema dell'accoglienza. L'ospitalità generosa è segno di fedeltà al comandamento dell'amore, quell'amore nuovo, fraterno, senza frontiere, dove non si accoglie il compagno, il familiare, l'amico. Non fanno così anche i pagani? Ma l'accoglienza del lontano, il forestiero, il povero, di colui che non può ricambiare, un'accoglienza che invita alla rinuncia, alla disponibilità, alla gratuità, perché nell'ospite, del forestiero, nel povero, c'è Cristo, il divino forestiero, colui che non ha pietra dove posare il capo. Così si indica, no? Il Signore, Matteo 8:20. Nell'affamato, nell'assetato, nel pellegrino, nell'ignudo, nell'ammalato, nel prigioniero, è Cristo che bussa. Avevo sete, avevo fame, ero forestiero, prigioniero, Matteo 25. È Lui che chiede ospitalità e aiuto. L'accoglienza e l'ascolto allora si manifestano e ci interpellano in tantissime situazioni. L'attenzione all'altro, la capacità di dialogare, lo sforzo di comprendere le ragioni dell'altro. Questo è un atteggiamento, una disposizione che deve accogliere senza spirito ipercritico, senza animo diffidente, sospettoso. Anche gli interventi del Magistero, no? Occorre accoglierli con attenzione ed amore, anche se ne vediamo i limiti o gli aspetti manchevoli. E questo è molto, non è facile. Sa ascoltare e non spegnere lo spirito colui che anche in tanti movimenti ecclesiali che animano gruppi e istituzioni che sono presenti nella nostra Chiesa, no? Spesso non ne condividiamo le scelte o le modalità, Occorre fare assegnamento sulle persone che sull'organizzazione e sull'istituzione. Questa capacità di non lasciarsi condizionare, frenare, ma una disponibilità che non è da benaggine, non è incapacità di imporsi, no? Non si è autorevoli perché si schiaccia l'altro, ma si è autorevoli perché si ascolta l'altro. Anche quando le sue parole non sono facili, occorre dare all'altro la possibilità di esprimersi, poi anche di crescere. La condanna è sbagliato, devi cambiare, no? Questo non è il dialogo. Oggi, specialmente nei paesi ricchi e opulenti dell'Occidente, lo straniero è considerato un intruso. L'ospitalità è vero, si pratica ancora, ma è condizionata dall'interesse, è diventata un'industria, una sorgente di guadagno. Il turista è ricevuto perché porta valuta pregiata, no? Quindi ricchezze. Anche i lavoratori, gli immigrati da altre regioni, da altre nazionalità, trovano posto nella nostra società in quanto forniscono la mano d'opera di cui si ha bisogno, però più che essere accolti sono sopportati, è il male necessario, no? Uno scotto da pagare, e poi vivono in ghetti, in situazioni infraumane, con condizioni di lavoro ingiuste, e quando la loro presenza mette in pericolo la sicurezza di quelle regioni, di quelle città che ospitano, o ne compromettono i privilegi che si considerano acquisiti ormai di diritto, no? Allora lo straniero è gentilmente o con fermezza respinto alla frontiera, non ci servi più. Resta vero, e per i cristiani è un serio esame di coscienza, che l'ospitalità, il senso dell'accoglienza, è uno dei segni che misura la reale fedeltà all'Evangelo delle nostre comunità cristiane. Spesso sono proprio le comunità cristiane che hanno gesti di intolleranza, manifestazioni xenofobe contro gli stranieri, rivelando un volto anticristiano, antievangelico, di comunità apparentemente cristiane e praticanti. Ma lasciamoci guidare dall'ecologia. L'antifona all'ingresso, Salmo 46, versetto 2. Popoli tutti, battete le mani, acclamate a Dio con voci di gioia. Un imperativo. L'antifona d'ingresso rivela questo invito da parte dell'orante a tutte le nazioni affinché applaudano al Signore in segno di lode e di gioia. Esprimere il giubilo al Signore in un coro gioioso e strepitante era solito farsi nei momenti di vittoria per una guerra, una battaglia vinta, no? Oppure le feste, in occasione delle grandi feste, il popolo acclamava, esaltava il Signore. Quindi iniziamo la celebrazione con questo invito alla gioia di tutti. Il canto all'Evangelo, tratto dalla prima lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 9. Voi siete stirpe elette, sacerdozio regale, nazione santa. Proclamate le grandezze di Dio che vi ha chiamato dalle tenebre all'ammirabile sua luce. L'Apostolo ricorda alla sua comunità, ai suoi fedeli, che essi sono gente scelta dal Signore. Sacerdozio regale, nazione santa, ma scelta per annunziare le opere potenti e mirabili del Signore. Operando la creazione nuova, il Signore li ha tratti dalle tenebre del peccato alla folgorante luce della sua santità e della verità. Così per tutte queste ricchezze, oggi per noi risuona lo stesso imperativo. Inneggiamo, benediciamo il Signore, il suo nome santo, Lui che ha operato mirabili prodigi. E questi prodigi li contempliamo innanzitutto nella parola proclamata, poi nel convito, il pane e la coppa, la divina carità della convocazione della Chiesa chiamata a celebrare il Signore, la sua resurrezione, guidati dallo Spirito Santo. Quello Spirito, e cito Apocalisse 22:17, che con la sposa, la Chiesa, dicono vieni, e chi ascolta ripeta vieni, chi ha sete venga, chi vuole prenda gratuitamente l'acqua della vita. Quindi un inizio decisamente ricco di bellezza, gioia, felicità. Dio ricompensa chi lo accoglie. È il tema della prima lettura. Il secondo libro dei Re, al capitolo 4, siamo subito dopo l'episodio, ricordate, quello dell'olio della vedova, no? Quando Eliseo, un po' come era accaduto per il maestro Elia, no? Anche lui, un'altra vedova, lo accoglie e l'olio, quel poco olio che era rimasto, che il profeta chiede per sé, per mangiare, no? Non si esaurì, anzi durò per tutta la carestia. Così anche Eliseo opera un miracolo più o meno simile, dice prendi tutti i vasi che hai e riempili di olio, poi vendi quell'olio e di quello avrai di che vivere. Subito dopo c'è un altro episodio, il nostro, quello di una sunamita che lo accoglie come profeta. Questa è una donna senza figli e non è, lo capiamo, il sentimento che anima questa donna, che proietta la sua tenerezza materna, che non ha potuto vivere nel figlio che non ha. Ecco, questo affetto scende su Eliseo e diventa ospitalità e accoglienza. Accogliere un piccolo e accogliere Dio stesso, così ci ricorda l'Evangelo. E la donna ne fa esperienza, perché beneficia della visita di Dio. Mettendosi interamente al servizio dell'ospitalità, scopre in Dio il segreto che la portava ad amare. Siamo ai confini della tribù di Issacar, Sunem è nell'Alta Palestina, se guardate la bella cartina rovesciata, ma comunque potete osservarla. Questa donna scorge in Eliseo l'uomo di Dio, una donna che è in mezzo al suo popolo, diceva la vecchia traduzione. Io vivo nel mio popolo, è una donna facoltosa. Una donna che apparentemente non ha bisogno di nulla, di nessun aiuto. Insiste perché il profeta si fermi e mangi da lei e anzi rende questa accoglienza generosa e spontanea ancora più ricca. Parlando al marito, insieme decidono di costruire una camera per dargli quella riservatezza, no? Di cui il profeta ella ritiene ha bisogno. La ammobilia, certo, una ospitalità che, come dire, non gli ha costruito un palazzo, no? Però è andato ben oltre di un'accoglienza, dice, riposa qui, no? In un ritrovo accomodato al meglio, no, è costruito appositamente. Eliseo accetta e pensa a come sdebitarsi, chiama la donna e la donna dice: non ho bisogno di nulla. Eliseo chiede al figlio, al servo Giesi, no? Che si informi probabilmente, oh, se conosce questa donna, e il servo dice che questa donna è priva di figli. Il marito è anche anziano, non è cosa strana perché accadeva spesso, no, che i mariti fossero più grandi delle mogli in età. Comunque l'infecondità era il massimo sconforto per una donna, che giustamente non ne parla, lo ritiene, no, una ferita del suo cuore, chiuso. Un cuore però che non si è chiuso all'amore, alla generosità. Alle volte le sofferenze ci rendono aspri, un po' duri, acidi certe volte nei confronti di ciò che ci sta intorno. Questa donna invece, pur nella sua dolorosa ferita, è davvero... Il non avere figli nell'antichità era considerato addirittura una punizione divina. Numerose sono le figure di queste donne e nella storia, nella genealogia di Gesù ne troviamo diverse, come quella dei patriarchi. Una vergogna che poteva diventare motivo di ripudio agli occhi del marito e di vergogna sociale anche. Eliseo la fa chiamare e gli annuncia la nascita di un figlio entro l'anno. E così avviene, 12 mesi dopo, no? Questa donna già ha fra le braccia un figlio. Riceve quella che potremmo definire la ricompensa per aver accolto un profeta, come ci ricorda l'Evangelo, no? Quando chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, chi accoglie un giusto perché è giusto avrà la ricompensa del giusto, e chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli non perderà la sua ricompensa. Il Signore non è di mano corta, è generoso oltre misura, dà quello che la donna non osava neanche sperare ancora, lo riceve e non lo ha chiesto, anche se supponiamo, no, sia stato il suo cruccio, il suo desiderio più grande. Si ripropone un gesto che era già nella storia tra le grandi gesta di Dio, Genesi 18, l'incontro di Abramo con i tre personaggi che prediranno a lui la nascita dalla moglie Sara, anziana e sterile, il figlio della promessa, Isacco. Vedete, sono quasi sulla stessa. Abramo accoglie con generosità questi ospiti, no? Li pone nella sua tenda, al fresco, gli dà acqua per lavarsi, prepara un pranzo solenne, un vitello e tre staglie di farina, che erano una quantità enorme per tre persone. Accanto a questo brano, dunque, che parla di ospitalità e di ricompensa da parte di Dio, il Salmo responsoriale. Un Salmo regale, il Salmo 88, che vi invito poi a leggere nella sua integrità. La lettura liturgica, purtroppo, non crede nell'interezza del Salmo e spesso... No? Ne seleziona alcuni versetti. Canterò in eterno l'amore del Signore di generazione in generazione, farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, eccetera. E il Salmo, il versetto responsorio del Salmo, canterò per sempre la tua misericordia, esprime con questo ritornello la volontà dei fedeli di cantare in eterno le misericordie divine che vengono rivelate da quella parola che viene proclamata continuamente dell'assemblea. Essendo appunto un salmo regale, l'orante è il re messianico in persona, nella figura di Davide, che proclama questa volontà di cantare in eterno, in un poema, le misericordie divine e di annunciare a tutte le generazioni la fedeltà del Signore verso gli uomini. E infatti misericordia e fedeltà, due sinonimi, qualificano il Signore buono. Il Signore aveva già annunciato che la sua misericordia è eterna, è costruita in eterno. E in ebraico il termine olam indica il tempo ma anche lo spazio, ovvero il mondo, e dunque un mondo eterno di misericordia sarà costruito dal Signore. L'orante dunque afferma che la fedeltà del Signore è irremovibile nei cieli e che questa, come naturale conseguenza, si attua infallibilmente sulla terra come disegno divino efficace. Ecco perché l'orante può proclamare la beatitudine del popolo che conosce la gioia festosa per i doni che riceve. Ma andiamo all'Evangelo. Se volete poi potrete continuare l'approfondimento del Salmo negli appunti. Siamo ancora nel discorso di missione, quel capitolo 10 che vede Gesù preparare i suoi a quel cammino, a quel servizio a cui egli stesso attende. Il Signore continuamente si muove, noi lo abbiamo definito non un maestro itinerante, è missionario. Certo, non è mai uscito dai confini della Palestina. Domenica scorsa ricordavamo che era un discorso riservato, perché erano pochi quelli che lo conoscevano, la riservatezza non era chiusura, ma era ancora il numero limitato, i 12 e qualche altro discepolo. Gesù insegna il modo di operare la missione e le condizioni, i pericoli. Chiede la totale assimilazione a Lui, in quella sorte che è già segnata dal battesimo, ovvero la croce. Non è degno del Signore chi lo segue senza la croce. La croce è la fedeltà, l'obbedienza alla volontà di Dio, non alla propria, e dunque all'annunciare Cristo e non se stessi. Non è degno del Signore chi lo segue senza la croce, e ancor più chi non lo segue affatto. Per essere degni di Dio si deve rinunciare all'amore mondano delle realtà terrene. Qui noi abbiamo sempre volutamente fatto confusione per giustificare la nostra non aderenza. Il Signore ci toglie, non ci toglie nulla. Ci toglie ciò che invece ci condanna, ci fa soffrire, i nostri egoismi, le nostre miserie. Ci apre alla condivisione, all'accoglienza, alla generosità, che rende vere e piene le nostre persone, pienamente realizzate. Non è un'oppressione il giogo del Signore, ma è leggero, a indicare la piena verità e la piena libertà dell'uomo. Nel nostro brano si mettono insieme due detti di Gesù, quello della divisione e quello della croce, e poi la conclusione riguardante l'accoglienza. Abbiamo davanti a noi forse uno dei paradossi più vistosi. Sembrano parole in contrasto quelle che Gesù dice riguardo alle speranze di un Messia che Isaia aveva annunciato come principe della pace. Noi quando pensiamo alla pace pensiamo che stiamo tutti tranquilli, no? E soddisfatti. Gesù ha proclamato beati quelli che lavorano per la pace, al capitolo 5, il discorso delle beatitudini. Saranno chiamati figli di Dio e ha ordinato ai suoi discepoli di annunciare la pace. Poco prima, i versetti 7-15. E per questa pace che si deve ottenere, no, attraverso la croce, spesso è stata rovesciata, no, nella giustificazione delle aspirazioni umane attraverso le guerre sante, le intransigenze religiose. La spada o la lotta che Gesù porta non è una dichiarazione di guerra contro coloro che non accettano la fede cristiana. Gesù non ha operato in questo modo. Quando Giacomo e Giovanni, i Boanerges, i figli del tuono, no? Di fronte alla non accoglienza dei samaritani, vogliono invocare il fulmine divino, Gesù riprende duramente questa mentalità. Non si tratta di una lotta dei discepoli contro gli altri uomini, ma, se proprio vogliamo parlare di violenza, è degli uomini che non accolgono, che rifiutano, e allora contro, riversano la violenza contro i discepoli del Signore. La pace che il Signore porta non è puramente un bene, come potremmo dire, di comodo, no? Terreno tra uomini e uomini, dove dice ognuno fa le sue cose, basta che non ci diamo in piccio, no? E quindi si tratta più di un accomodamento. La pace di Dio è un bene celeste, indica il rapporto tra Dio e l'uomo e di conseguenza poi anche tra gli uomini. Fra uomo e uomo il Signore porta la spada, sì, della separazione, ma tra il bene e il male, tra coloro che accolgono il messaggio e quelli che lo rifiutano. È la spada della determinazione. Rispondere alla chiamata di Cristo richiede un taglio, spesso doloroso, con l'ambiente e con la famiglia, sappiamo. Portare avanti nella fedeltà, nella pienezza, come si dice, prendere in mano la propria vita, spesso costa fatica e sofferenza, perché occorre, come dire, combattere contro la volontà degli altri che vogliono fare di noi, no? Secondo i loro bisogni, le loro necessità, i loro desideri, anche buoni. Un figlio spesso è costretto quasi a soddisfare i desideri, le ambizioni familiari, no? Anche buone. I genitori vogliono che il loro figlio diventi, spesso qui arrivano famiglie, no, in cui le madri piuttosto, più che i padri, si lamentano perché i figli hanno scelto, come ha studiato tanto, si è preso una laurea, è bravo, e poi sceglie di fare il formaggio in una baita, no? Oppure altro, no, lavoro che loro non considerano gratificante a livello non soltanto economico ma anche sociale, no? Tutti devono guardare e invece no, è uno che aiuta, magari è anche medico, però non in un ospedale prestigioso, va in missione. Ci sono queste situazioni. La spada dunque di visione è implicita nelle esigenze della presenza di Gesù, che esige che nulla e nessuno sia al di sopra di Lui. Rispondere alla chiamata di Cristo, dunque, lo ribadiamo, non è un rifiuto contro quelle realtà che appartengono all'uomo, no? Come la famiglia, gli amici, la comunità, ma questo non deve diventare una separazione da ciò che Dio ci chiede, che è accoglienza per tutti. Spesso le nostre realtà familiari, le nostre realtà di amicizia, di comunità, sono di separazione. Prima noi, poi gli altri, no? Per usare una cosa non molto antica. Siamo fratelli, figli dell'unico padre. E questo non implica che io non possa avere amore, anzi, quel mio amore per, che sia per i figli, per i genitori, per gli amici, è ancor più arricchito da questa, da questo amore che è in me, che non è più di interesse, non è più di parte particolare, ma di totale donazione, come è l'amore di Dio. Ma leggiamo il nostro brano, versetto 37, allora. Abbiamo nella lettura liturgica proposto anche la prima parte, proprio per indicare e comprendere meglio, no? Il nostro brano, e collegare anche con il testo di domenica scorsa. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Il profeta Michea, capitolo 7, versetto 6, aveva parlato di quella situazione di corruzione della società del suo tempo, che aveva diviso a motivo di interesse gli uomini. Gesù riprende questa argomentazione, giungendo a dire che la sua persona divide anche quelle legate da vincoli di sangue. Anche di fronte ai parenti, i missionari non debbono sentirsi sicuri. Beh, del resto, Matteo lo dice, no? Vi accuseranno anche i vostri parenti. E ricordiamo, anche se non c'è un'accusa diretta, l'episodio del capitolo 9 di Giovanni, quello del cieco nato, ricordate? Quando i genitori del cieco vengono interrogati, ma questo figlio che adesso ci vede era cieco dalla nascita, e i genitori non gioiscono minimamente di quello che è accaduto al figlio, no? Ma sono preoccupati dalle possibili conseguenze, no? Di parteggiare per il figlio, quando le autorità sono arrabbiate, sono incattivite. E allora all'età chiedetelo a lui, prendono le distanze, si separano. Non è il figlio che si è separato, il figlio che ha accolto Cristo, che è diventato discepolo, no? Ad allontanarsi dai genitori, ma sono questi genitori che si sono allontanati dal figlio. I missionari sappiano dunque che l'opposizione può venire anche da quella parte da dove dovrebbero sentirsi al sicuro. L'Evangelo è causa di divisione e il discepolo non ha altra scelta che seguire Cristo e la comunità che ha accolto Cristo, anche a quella del sangue. Il giudaismo ufficiale, almeno nei primi tempi in cui molti ebrei riconoscevano Gesù come Messia, no? Avevano lanciato il decreto di scomunica. Ricordate Paolo che con le lettere, no? Da parte del gran sacerdote andava a imprigionare quelli che si dichiaravano cristiani. Matteo addolcisce l'espressione. Il testo parla: chi ama padre o madre più di me. Luca ha conservato il linguaggio più vicino all'originale aramaico, chi non odia, perché essendo una lingua povera l'aramaico, per indicare un amore più piccolo, minore, no? Amar meno, non ha altra alternativa che dire odiare. Poi è chiaro che nel discorso non si tratta di un odio, ma di un amore che è inferiore rispetto a quello che si ha per Dio, ma che, parlando umanamente però, ma se io amo Dio, quell'amore è uguale a quello che poi io ho per i miei genitori, per i miei figli, per i miei amici e via di seguito. Un esempio di questa rinuncia la ritroviamo nella chiamata dei discepoli. Matteo, al capitolo 4, quando parla della chiamata di Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni, lasciate le reti, no? Lasciato il padre Zebedeo, lo seguirono, lasciato tutto. Così come anche quando Matteo parla della sua chiamata, al tavolo delle imposte, lasciò tutto e lo seguì. Ora, è chiaro che qualcuno può dire, ma com'è possibile? Certo, noi qui non è tanto il subito inteso, no? Io vedo per la prima volta e lo chiamo e dice vieni, no? Dice, ma non ci hanno pensato. Qui non stiamo parlando di una temporalità, no? Ma della decisione di lasciare tutto. E l'immediatezza della risposta indica questa radicalità. Se ci pensiamo, non lasciamo, no? Quindi questa immediatezza vuole indicare proprio la radicalità vera, non un dire lo farò, come quelle decisioni che noi sempre, no? Vogliamo fare, ma non abbiamo il coraggio di fare. E tiriamo, e di fatto non facciamo quello che dovremmo, no? E facciamo quello che non vorremmo. Lo diceva già Paolo. I versetti seguenti, 38-39, chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. E chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà. E chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Una richiesta da parte di Gesù terribilmente esigente. Chiede, abbiamo detto, un'adesione totale e indivisibile alla sua persona. E badate, qui non si tratta di masochismo, non è la croce per se stessa, ma seguire Cristo in una fedeltà che può portare anche al dono della vita, come la croce anche ha questa valenza. La croce è infatti, nello specifico, no? Un richiamo alla passione che Gesù vivrà. La crocifissione era un metodo di esecuzione tremendo, di origine orientale, forse sono stati i cartaginesi a inventarlo, i romani comunque lo hanno preso, è usato per ribelli e schiavi. La rivolta di Spartaco, no? Tutta la via che andava a Roma fu accompagnata, no? Da queste crocifissioni. Gesù dice ai discepoli che non esiste alcuna sofferenza pensabile alla quale non li possa portare la fede e la predicazione dell'Evangelo. La crocifissione è davvero la sofferenza più atroce e inimmaginabile. Noi oggi non ne abbiamo consapevolezza. Primo perché, fortunatamente, almeno non abitualmente, non si crocifiggono persone, non abbiamo assistito a crocifissioni, no? Però per noi la croce non ha più quella valenza, no? Di violenza, appunto. Ormai è il segno dell'amore. Nella croce noi non vediamo più il segno della morte, ma è il segno della vita. La nostra fede in Cristo, no? Ha trasformato, e il suo amore ha trasformato quel segno di violenza, di morte, in un segno di amore e di vita. Però la croce ha questa lato B, se volete, no? Dove la morte è necessaria per la vita. La crocifissione affinché ci sia la Pasqua. Il distacco che viene richiesto, dunque, va ben oltre la semplice rinuncia dei legami familiari. Il versetto 39 dice: chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Non c'è altro mezzo. Trovare la via, la vita, ovvero conservarla rinnegando Cristo, è perderla per l'eternità. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Qui siamo nella parte che dicevamo dell'accoglienza. Accogliere i missionari significa accogliere Cristo. Questo è un principio giuridico riconosciuto fin dall'antichità nel giudaismo, nel diritto romano, il diritto delle genti. In sostanza, l'inviato era come colui che lo aveva mandato. Qualsiasi offesa o onore era riferito a colui che aveva inviato l'ambasciatore, no? La parola di Gesù, dunque, va compresa in questo contesto culturale. Il discepolo di Gesù è Gesù che l'ha inviato, come Gesù è il Padre che l'ha mandato nel mondo. Questo è un tratto che noi troveremo frequentemente nel Nuovo Testamento, quindi lo troveremo più volte. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, versetto 41, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Profeta, giusto, discepolo, in realtà sono variazioni della stessa identità, eh? Questo missionario che è profeta, che è giusto e che è discepolo. Accoglierli è sia prestare aiuto fraterno e amorevole, ma accoglierli significa primariamente ascoltare, ovvero credere alla loro predicazione. Accogliere dunque significa come ascoltare, mettere in pratica. Quindi non si parla soltanto di una accoglienza puramente filantropica. Questo capiamo che la scrittura non usa il verbo fileo quando parla dell'amore di Dio e dell'amore del discepolo. Mi ami tu? Dirà Dio, dirà Gesù a Pietro. E usa il verbo agapan. È l'agape, l'amore. L'amore che vuole il bene dell'altro, non il proprio. La prima lettura ha parlato dell'accoglienza fatta a un profeta, Eliseo, e la ricompensa è il figlio. La donna ha messo tutta se stessa a servizio dell'ospitalità e in Dio scopre il segreto della sua bontà, quell'amore materno che si realizza. Eliseo promette il figlio a questa donna sterile, inserendo questa scena in quella fedeltà di Dio che era già nell'episodio di Abramo, che promettono i tre personaggi, che promettono un figlio a Sara. E dunque Eliseo, come quei tre, è depositario della parola di Dio, poiché la sua promessa, avrai un figlio, porta la fecondità, così come i tre messaggeri avevano promesso Isacco ad Abramo e a Sara. Chi avrà dato da bere, versetto 42, anche un solo bicchiere d'acqua fresca ad uno di questi piccoli, perché è un discepolo, in verità, io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Dare un bicchiere d'acqua può sembrare una cosa irrisoria, ma considerate la situazione. Siamo nel deserto, una zona dove l'acqua è un bene molto prezioso. Segno di ricchezza nelle case è avere un pozzo, una piscina, un giardino, perché si aveva l'acqua. E questo era i giardini, se avete letto L'Emilia una notte, no? Entriamo nella letteratura classica, il ricco aveva il giardino. Nell'episodio di Susanna, no? Il marito era talmente ricco che aveva questo giardino dove gli amici sostavano discutendo e peccando perché invidiavano, no? A quest'uomo la ricchezza, la moglie e tutto il resto. Libro di Daniele, capitolo 9. Dare un bicchiere d'acqua dà diritto alla ricompensa. Ora, non è specificata quale ricompensa, ma quella che spetta al discepolo del Signore, no? È quella che il cuore di Dio sa. E forse neanche l'uomo. In verità, io parlo a voi. È solenne questa espressione da parte di Gesù. E la carità chiude il discorso di missione. I piccoli, i micros, un vocabolo che è usato sia in senso fisico, ricordate quando si parla di Zaccheo, capitolo 19, versetto 16, si dice che era micros, era piccolo di statura. Tanto che per vedere Gesù deve salire sulla palma, su un sicomoro. Anche i bambini sono piccoli. Badate di non disprezzare nessuno di questi piccoli, dice Gesù, perché io vi dico che i loro angeli vedono sempre il volto del Padre mio che è nei cieli. Il Padre Celeste non vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli. E poi piccolo si definirà egli stesso, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma umiliò se stesso, dirà Paolo. Gesù qui presuppone quella dottrina giudaica dell'Antico Testamento, e qui occorre citare almeno il Salmo 91, no? Le ali, no? Proteggono i giusti, coloro che cercano il Signore. Ora, gli angeli custodi erano detti anche angeli della faccia, perché contemplavano il volto di Dio. La faccia che significa? Oggi noi abbiamo con facilità la faccia dei nostri amministratori, no? Politici, in televisione. Ora, in passato questo non accadeva, anzi, se ricordate il libro di Esther, no? Soltanto se chiamati si poteva accedere alla faccia, alla presenza, no? Del re. La stessa Esther ha timore di presentarsi davanti al marito non chiamata, digiuna e poi si fa coraggio e va, no? Ma poco prima a un altro era andata male, tradito un tizio, era stato invitato, ma il re non ne sapeva nulla e lo uccide, no? Perché non si può stare alla presenza. Ora, soltanto alcuni avevano il privilegio di stare alla presenza, la corte regale, E quindi capite bene, chi sta alla presenza del re gode dei favori del re. No? Quello che dice, ricordate Giuseppe, quando i due, il coppiere e il fornaio, no? È chiaro, lì è quello che dava il pane al re, è quello che dava da bere al re, no? Vengono imprigionati, Giuseppe predice ad uno la salvezza e all'altro la condanna, e l'altro dimentica questa promessa che aveva fatto, no? Di parlare, di intercedere presso il faraone per Giuseppe, però poi quando in altra via il Signore presenterà Giuseppe al faraone, no? Questi dirà, però c'è un uomo, no? Che ha interpretato un mio sogno, lo fa per fare bella figura lui, non per aiutare Giuseppe, però lo può fare perché sta alla presenza del re. Quindi questi angeli che stanno alla presenza di Dio parlano di ciò che i loro, diciamo, coloro che gli sono stati affidati, i piccoli, no? Subiscono. E se vengono maltrattati, loro protestano davanti al Signore. E la loro protesta è ascoltata, dice, quindi state attenti. Il piccolo diventa agli occhi di Gesù un simbolo spirituale. Piccolo è la definizione del discepolo e del regno. Ricordate la parabola del granellino di senape? Che è il più piccolo di tutti i semi. E il regno di Dio è simile a un granellino di senape. E anche quando parla ai discepoli, piccolo gregge, dice non abbiate paura. Chi poi tra di voi si fa piccolo e più piccolo è grande. Non fatevi servire, ma servite. Questo vi rende grande. Io non sono venuto in mezzo a voi, no, per farmi servire. Ma io ho lavato a voi i piedi, ha detto Gesù nella cena ultima. La prima preghiera di colletta ci richiama la volontà divina che con l'iniziazione battesimale ha voluto donare quella filiazione divina. E con preghiera, con invocazione, con epiclesi, chiede che i fedeli non tornino più alle tenebre dell'errore, ma rimangano alla luce di quella verità che è stata loro, che loro hanno acquisito per dono. O Dio che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Questa colletta ci dà modo anche di riprendere qualcosa della seconda lettura, la lettera ai Romani, e mi avvio alla conclusione. Questo brano è già stato proclamato, ricordate, la notte della risurrezione, anche se quest'anno l'abbiamo vissuta in maniera personale, no? Non come assemblea convocata per la celebrazione della veglia pasquale. Tuttavia, il brano ci ha ricordato e ci ricorda ancora oggi che il battesimo cristiano celebrato nel segno dell'acqua misticamente si ricollega al gesto pasquale di Cristo, che è insieme di morte e di resurrezione a vita nuova. Croce e risurrezione, abbiamo detto. Battesimo è immersione, sommergere, no? Sprofondare nell'acqua, morire per poi risalire e rinascere. Le applicazioni sul piano morale sono immediate. Si muore una volta sola e una volta morti non si torna più indietro. Così anche voi, dice Paolo, consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo. Ormai siete battezzati, non potete più ritornare alle vecchie consuetudini. Non potete tornare indietro, non potete rivivere quello che avete abbandonato, no? Perché lo avete considerato e lo avete compreso appunto come male, come peccato. Nella lettera ai Romani Paolo non descrive soltanto il rito sacramentale. Il gesto del rito è un segno, ma è anche iniziazione ad uno stato di esistenza battesimale, appunto. Il cristiano prolunga in ogni momento della sua vita quella realtà e quella significatività che si percepisce nel battesimo, ovvero il dinamismo pasquale di morte e resurrezione. Si muore al peccato, all'egoismo, alla carne, all'uomo vecchio, per risorgere alla vita nuova di amore, di grazia, allo spirito, all'uomo nuovo. E dunque, alla base dell'esistenza cristiana c'è proprio questa tensione dialettica, un sì alle esigenze della grazia, agli appelli dello spirito, e un no alla seduzione della carne, alla pigrizia, al peso dell'egoismo. Questo è la croce. Prendere la croce, abbiamo detto, e operare dolorosi distacchi. Come diceva quel Papa a cui dissero, no, santità, era in punto di morte, no? Lei sta abbandonando questa valle di lacrime. E quello rispose, ma io ci piangevo tanto bene, no? Come a dire, noi abbiamo difficoltà a staccarci dai nostri peccati, dai nostri difetti. Li riconosciamo come difetti, no? Non arriviamo a dire, no? Però poi, dice, però tutto sommato, ma a me piace, no? Dice, che male faccio? No, male c'è, facciamo male a noi stessi primariamente. Il cristianesimo pasquale non è sinonimo di facilità, di fuga dalla sofferenza. Lo splendore del mattino di Pasqua, ricordiamolo, è sempre preceduto dalle tenebre del Venerdì Santo. Le donne che vanno al sepolcro vanno piangendo, tristi. Dopo riscoprono la gioia grande. Sono meste e lente, poi gioiose e di corsa, quando la resurrezione è loro annunciata. Seguire Gesù è passare per la via stretta, ma è solo percorrendo questa via che si giunge alla vita, e soltanto chi rigetta la sua vita per Cristo la ritroverà piena ed eterna. E chiudo con l'altra preghiera di Colletta. Infondi in noi, o Padre, la sapienza e la forza del tuo spirito, perché camminiamo con Cristo sulla via della croce, pronti a far dono della nostra vita, per manifestare al mondo la speranza del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen.